Scienze Crucis di Edith Stein. Nell'irradiazione splendente della gloria divina, terza parte. L'anima chiama le sue forze le profonde caverne del senso, perché vi gusta l'elevatezza della sapienza e delle perfezioni di Dio. E quando ella sente che comprende in sé le profonde conoscenze e gli splendori delle lampade di fuoco, riconosce che in lei dimora una così grande capacità di comprensione, di profondità corrispondente alle diverse cose, che accoglie da Dio conoscenze, soavità, godimenti, piaceri. Come il senso comune della fantasia è un deposito e un archivio per le immagini e le forme del senso, anche il senso comune dell'anima risplenderà e sarà fornito come deposito ed archivio delle magnificenze di Dio, nella misura in cui avrà preso parte a questo elevato e risplendente possesso. Prima era cieco e oscuro, cioè prima che l'anima fosse illuminata e rischiarata da Dio. L'occhio naturale non può vedere se è nell'oscurità o se è cieco. Così anche l'anima non può riconoscere con la più acuta vista se Dio, la sua luce, non la illumina. Al contrario, se l'occhio spirituale è accecato dai peccati o dal desiderio di qualche cosa creata, allora la luce divina l'investe invano. Ella non riconosce la sua stessa oscurità, cioè la incapacità. Bisogna distinguere le tenebre del peccato dall'oscurità. L'incapacità non colpevole delle cose naturali o soprannaturali. Così anche il senso dell'anima prima dell'unione era doppiamente nell'oscurità. Infatti, finché il Signore non pronunciò le parole «sia la luce», le tenebre aleggiavano sull'abisso delle caverne del senso dell'anima. Quanto più profondi sono il senso e le sue caverne, tanto più profonde e nere sono anche le sue tenebre nei confronti delle cose soprannaturali, se Dio, la sua luce, non li illumina. Ella non può sollevare i suoi occhi alla luce e neppure comprendere pensando. Infatti non sa come sia, poiché non le ha viste e così non può neppure averne alcun desiderio. Piuttosto potrebbe desiderare le tenebre, perché sa come sono. Se però Dio ha concesso all'anima la luce della grazia, allora l'occhio del suo spirito sarà illuminato ed aperto alla luce divina. E come prima un abisso di tenebre ne richiamava un altro, così ora un abisso di grazia ne richiama un altro, cioè la trasformazione dell'anima in Dio. Ora la luce di Dio è divenuta uno con la luce dell'anima. La luce naturale dell'anima si è unita con la luce soprannaturale di Dio e risplende ora solo quella soprannaturale. Anche il senso dell'anima era cieco, perché si dilettava di qualcosa d'altro da Dio. L'appetito stava come una cataratta o come una nuvoletta dinanzi all'occhio dell'intelletto. Era cieco per le elevate bellezze e magnificenze di Dio. La più piccola cosa che gli viene messa dinanzi all'occhio gli toglie la vista per un'altra cosa più lontana. Così è sufficiente un lieve appetito per rendere impossibile all'anima la visione delle magnificenze di Dio. In questa situazione l'occhio del giudizio vede quella nuvoletta, ora di un colore, ora di un altro. La ritiene Dio perché sta sopra il senso. Dio però non cade nel territorio del senso. Le persone che non si sono ancora liberate da tutti gli appetiti e da tutte le inclinazioni devono perciò essere convinte di errare nel giudizio. Quanto è abituale e banale per lo spirito, ma rallegra i sensi, lo ritengono grande. Quanto è grande per lo spirito, ma corrisponde poco al senso, lo ritengono minimo. Nell'uomo animale, cioè in colui che vive del tutto secondo i suoi appetiti ed inclinazioni naturali, anche gli appetiti che hanno la loro scaturigine nello spirito divengono meramente naturali. Perfino quando l'anima desidera Dio, questo desiderio non è sempre soprannaturale, ma soltanto quando Dio lo infonde e gli concede forza. Così il senso dell'anima era oscuro e cieco con le sue voglie e le sue inclinazioni. Ora però è illuminato dall'unione soprannaturale con Dio, anzi di più. Egli stesso con le sue potenze è una luce luminosamente risplendente. Calore e luce danno insieme al loro diletto. Le caverne delle potenze dell'anima sono trapassate dalla pienezza della luce delle lampade divine. Ora esse stesse ardono ed emanano la pienezza dello splendore, ricevuto in beatitudine risplendente di amore in Dio, a Dio, come il cristallo riflette lo splendore della luce irraggiante del sole, quindi ancora più elevato perché vi collabora la volontà. Avviene in una pienezza del tutto singolare che supera ogni abituale pensiero e non si lascia esprimere da nessuna parola. Nella stessa pienezza in cui l'intelletto, unito a Dio, accoglie la sapienza, anche la riflette, e nella perfezione in cui la volontà è unita alla bontà divina, ella rende Dio a Dio in Dio. Per la trasformazione essenziale, ella è divenuta un'ombra di Dio e fa in Dio per Dio quanto egli fa in lei per se stessa, e nello stesso modo come egli lo fa, come Dio si comunica con libera e graziosa volontà, così anche la sua volontà, nella misura in cui è libera e generosa, tanto più è unita a Dio. In Dio, da Dio allo stesso Dio. Ella qui vede che Dio le appartiene perfettamente, che è entrata da figlia adottiva a pieno titolo ereditario nel possesso della sua eredità. Come sua proprietà, ella può disporre di lui come crede e così l'offre al suo amato. Dio stesso, che si era donato a lei, sperimenta inesprimibile diletto e liberazione nella percezione che dà a Dio qualcosa di proprio e che corrisponde all'essere infinito di Dio. Dio si sente perfettamente ripagato da questo dono dell'anima, con meno non potrebbe dirsi soddisfatto ed accetta dall'anima, volentieri e gradevolmente qualcosa che le appartiene. In questa consegna a Dio, l'anima lo ama in modo nuovo ed egli si consegna liberamente all'anima di nuovo. Così, fra Dio e l'anima, realmente c'è un amore reciproco fondato sull'uguaglianza dell'unione e sulla mutua consegna, in cui reciprocamente possiedono i beni di entrambi, l'essere divino per volontaria consegna e per unione. La percezione che l'anima può dare a Dio più di quanto è in sé e può, che ella in questo libero donarsi dona Dio a Dio come sua specificità, le concede il più grande appagamento e la più grande gioia. Nell'altra vita questo si compie con la luce della gloria, in questa vita con la fede illuminata perfettamente. Così le profonde caverne del senso, con estranee raffinatezze, calore e luce, danno insieme al loro diletto, in pienezza, un simile calore e una simile luce unita all'amato. Uniti infatti nell'anima, si comunicano contemporaneamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ed essi sono per lei luce e fuoco d'amore. L'amore fra Dio e l'anima è di una perfezione del tutto straordinaria, come pure il gusto che ella vi trova e la lode e il rendimento di grazie che dà a Dio. L'anima non ama Dio da se stessa, ma attraverso Dio stesso, attraverso lo Spirito Santo, come il Padre ama il Figlio. Inoltre l'anima ama Dio in Dio. In questa veemente unione, l'anima viene assorbita nell'amore di Dio e Dio le si concede con potente eruzione. Infine, l'anima ama qui Dio per se stesso. Non lo ama solo perché egli è con lei così generoso, buono e beatificante, ma più intensamente perché egli è tutto questo essenzialmente in sé stesso. Anche il gusto è perciò così elevato perché è un gusto di Dio attraverso Dio stesso. Infatti qui l'anima è unita con l'intelletto, con l'onnipotenza, la sapienza e la bontà di Dio, e anche se questo non avviene in una simile chiarezza come nell'altra vita, la sua gioia in tutte queste cose conosciute chiaramente è immensamente grande. Inoltre l'anima trova ora solo in Dio il suo piacere, senza che vi entri nessun'altra creatura, ed ora ella gusta Dio come egli è in se stesso, senza l'interferenza di qualche gusto. La sua lode è perciò caratterizzata perché gliela tributa per dovere. Infatti conosce che Dio l'ha creata per la sua lode. Inoltre egli gli rende grazie, ella gli rende grazie per i beni di grazia che riceve e per il trasporto sperimenta nella lode di Dio. Soprattutto però lo loda per se stesso, per quanto egli è in se stesso. Infatti, anche se l'anima non trovasse alcun diletto, lo loderebbe per lui stesso.